navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti, questa è Bastioni di Orione, trasmissione, come dire, a sorpresa di Radio Blackout, che si occupa di quello che succede nel mondo. Questa volta siamo riusciti a inanellare ben due trasmissioni di seguito per ben due giovedì, ma non durerà molto, non vi preoccupate, e quindi oggi parleremo con due interlocutori di quello che sta accadendo in Myanmar, e quindi diamo seguito alle notizie di quello che sta accadendo, della rivolta popolare contro la giunta e anche delle conseguenze dal lato geopolitico e anche umano, insomma, di quello che succede in quella che si chiamava Birmania. E poi ce ne andremo in Palestina per degli aggiornamenti, per magari delle riflessioni su questo processo di vera e propria pulizia etnica che è partito a Gerusalemme e che sta creando questa situazione che stanno vivendo in questo momento i palestinesi.
Sì, a proposito, ci sono vari Twitter o anche Facebook viene utilizzato parecchio, ma come sempre dai vecchietti. In realtà non sono riusciti a prendere tanto per il culo la gente questa volta con i media, perché un po' tutti si sono accorti che somigliano troppo alle immagini che hanno già visto nel 2014 e quindi dicono ci raccontate sempre la storia dell'unica democrazia del Medio Oriente, altre
ormai non regge più questa storia, ma anche perché adesso la situazione in realtà è un po' diversa da quella precedente, perché c'è in campo un soggetto diverso che sono gli arabi israeliani, che fino adesso non hanno mai avuto veramente voce, che stanno cominciando ad essere un punto di, come dire, di frattura e di contraddizione all'interno della costruzione dello Stato etnico ebraico. E quindi c'è un partito, quello degli arabi israeliani, che addirittura è entrato nelle trattative per il nuovo governo, che trattative che chiaramente di fronte all'escalation della situazione si sono subito bloccate. Però esiste un problema di più di 1,5 milioni di cittadini arabo-israeliani che hanno la cittadinanza israeliana ma sono cittadini di serie B.
E proprio quel partito potrebbe essere una delle concause di quello che è stato scatenato, perché ovviamente gli ultraortodossi che altrettanto vogliono far parte del governo, dell'ennesimo governo Netanyahu, hanno cercato di affossare il tentativo che invece è stato fatto dai suoi antagonisti, che appunto hanno incamerato questo partito di orientamento di etnia araba, e questo ha scatenato un po' la folla. L'articolo di Michele Giorgio di oggi, credo, si parlava di pogrom, cioè hanno parlato addirittura di pogrom, ma non nei confronti dei negozi degli arabi
bensì degli israeliani. Ma questo l'ha fatto anche il presidente della Repubblica israeliana. E quindi sono subito pronti, diciamo così, a rovistare nella coscienza sporca dell'Occidente quando si tratta appunto di queste situazioni, ma in realtà i palestinesi sono stati costretti a vivere a Gerusalemme come se fossero dei non cittadini senza diritti. Addirittura gli israeliani hanno costruito un muro che separa Gerusalemme e stanno tentando oltretutto di rendere possibile ai coloni che sono intorno a Gerusalemme di diventare cittadini di Gerusalemme, in modo da cambiare l'equilibrio demografico e quindi di fare in modo che i cittadini arabo-israeliani non abbiano sostanzialmente più diritti. Il tentativo è una vera e propria sostituzione etnica, è quello che stanno facendo. D'altra parte già insomma, lo Stato ebraico si è proclamato come lo Stato appunto degli ebrei. La logica, l'ideologia sionista ormai insomma prevede questa trasformazione di Israele in uno Stato etnico, e quindi insomma sono delle situazioni che piano piano si stanno evolvendo. Naturalmente tutto questo si intreccia in un contesto di debolezza sia da parte del governo israeliano, perché Netanyahu adesso sta svolgendo le funzioni di primo ministro ad interim, perché di fatto il presidente israeliano aveva dato l'incarico a un rappresentante dell'opposizione, e così anche Abu Abbas si è ritrovato di fronte ai sondaggi negativi a dover rimandare ancora le elezioni, avendo il timore insomma di Hamas. E poi c'è un convitato di pietra nelle elezioni palestinesi, che è Marwan Barghouti, che è un leader delle rivolte da decenni in carcere in Israele, che si presentava per le elezioni.
E che era un gran personaggio.
Assolutamente.
Credo a 16 anni fa è stato incarcerato. Allora era considerato una speranza per i palestinesi, e c'era ancora Arafat, non era certo.
È stato uno dei leader della prima intifada, insomma, quindi un personaggio estremamente rispettato in Palestina. E quindi insomma parleremo di queste cose. Non so se adesso abbiamo la possibilità di...
Proviamo a cercare uno dei due interlocutori.
Infatti.
Tentiamo di andare in Myanmar, poi...
Andiamo intanto in Myanmar, tanto per così riusciamo anche a dare una continuità alle notizie che abbiamo dato rispetto alla situazione birmana, situazione sempre più complessa. C'è una repressione fortissima, e quello che si sta notando anche, c'è una complicità internazionale nei confronti della giunta, che non è solamente da parte dei governi occidentali e anche della Cina, che ha degli interessi geopolitici estremamente corposi nell'area e quindi guarda con interesse ma senza intervenire, ma anche da parte di alcune multinazionali come la Total, perché la stampa francese insomma ha scoperto questo verminaio, cioè la Total aveva costituito dei fondi neri che servivano a sostenere l'apparato militare industriale della giunta per foraggiare i loro interessi che hanno a che vedere con l'estrazione del petrolio, soprattutto nel offshore intorno alle coste del Myanmar. E quindi adesso dovremmo avere il nostro interlocutore al telefono.
Si tratta di Emanuele Giordana. Adesso è da qualche tempo che non ti sentiamo, perché sei sempre stato in giro un po' giusto appunto in Myanmar, dove hai passato lunghi mesi in quarantena. In quarantena dorata, perché insomma lì non c'era tanto il Covid, e quindi potevi muoverti e renderti conto di cosa capitava. E poi in Africa ti abbiamo chiamato perché in questi giorni, ieri ad esempio, ma anche in precedenza, ti sei occupato molto di quello che stava avvenendo in Myanmar dal primo febbraio in avanti, con quello che è stato il golpe di Tatmadaw. E in particolare c'è stato uno chiamiamolo scoop cioè, di Atlante delle Guerre, che è una delle testate per cui scrivi insieme ad altre varie testate, che avevate scoperto qualche tempo fa il fatto che i proiettili utilizzati da Tatmadaw erano di provenienza italiana, livornese per la precisione. Adesso ci sono state delle evoluzioni, nel senso anche del percorso che hanno fatto queste armi illegalmente vendute ai militari birmani. È giusto quello che...
Sì, è giustissimo, la ricostruzione è perfetta, così come è difficile la ricostruzione del percorso di quelle che diciamo sulla carta sono armi da caccia. Cioè, questa azienda di Livorno, che è un'azienda italo-francese, produce cartucce per i cacciatori che amano uccidere i volatili o anche i cinghiali, quindi una gamma di cartucce molto diverse, che hanno pallini piccoli oppure hanno pallettone, nel caso dei cinghiali mi pare due palle, e che sono proiettili che, se usati indebitamente a distanza ravvicinata con un fucile a pompa, per fare un esempio, caricati con due pallettoni, hanno sostanzialmente l'effetto di una bomba, cioè di distruggono una testa. Dico una testa perché abbiamo visto molte immagini di persone colpite alla testa, su cui c'è anche, però ne possiamo parlare dopo, sì, un motivo, c'è cioè una scelta militare precisa.
Oltre al gusto del macabro che se ne
è. Oltre al gusto ovviamente del macabro, ma ora noi non sappiamo se i bossoli ritrovati che hanno il marchio Che Dite calibro 12 fossero caricati con proiettili di gomma. Questa è l'ipotesi, si potrebbe sostenere, o anche con pallettoni di ferro. E non possiamo neanche dire che sia la Che Dite che li ha venduti all'esercito birmano, perché essendo un'azienda che deve rispettare le leggi italiane ed europee, c'è un embargo sulle armi che addirittura è iniziato negli anni 90, poi è stato rafforzato più volte, per cui non si possono vendere armi da guerra. Non so se si potrebbero vendere come dire, cartucce da caccia, ma non sembra che l'abbia fatto la Che Dite, non nei confronti del Myanmar. Quello che noi sappiamo con certezza è che la Che Dite ha utilizzato un'azienda turca che fabbrica cartucce, quindi che ha, potrebbe, perché qui siamo nel campo dell'ipotesi, dal momento che la Che Dite non ha mai voluto dire nulla, non ha ammesso o negato, ma non ha dato alcuna risposta. Quello che noi riteniamo è che questa azienda turca avrebbe comprato, ha comprato, diciamo, le componenti delle cartucce, perché le cartucce sono fatte, se le avete presenti, sono come dei bossolotti di un materiale plastico, penso, che poi hanno la parte del percussore, quello, diciamo, dove
posteriore,
che è, diciamo, metallico. E poi vengono riempite con una serie di sostanze, la polvere da sparo, la borra, i pallini nel caso della caccia. Ora è l'azienda turca che le ha assemblate e vendute, questa è un'ipotesi, e le ha vendute a Myanmar, perché la Turchia non ha problemi nella vendita di armi, di, diciamo, cartucce da caccia e da guerra. Il problema che noi abbiamo sollevato, al di là della ricostruzione che è molto complessa di quella che potremmo chiamare una triangolazione, in buona fede o in mala fede non lo sappiamo, non possiamo dirlo, ma che comunque c'è stata, per cui alla fine questi proiettili da Livorno sono finiti in Turchia e poi dalla Turchia in Myanmar, riguarda anche il fatto che c'è un buco nella nostra legislazione, per cui è vero che è possibile, impossibile o vietato, non impossibile ma vietato, vendere armi o cartucce, munizioni, chiamiamole correttamente, ad uso militare, ma non è vietato vendere le cartucce da caccia.
Certo.
E così i fucili sportivi o per le Olimpiadi. Quindi, se poi l'uso improprio viene fatto da un regime, da un esercito, da un malavitoso, naturalmente l'azienda che ha venduto dice: beh, ma io ho venduto
cartucce
da caccia, che, e questo è il problema a cui poi si arriva, perché purtroppo sulle cartucce che ormai sono arrivate in Myanmar sono state trovate in un mucchio di luoghi, cose che noi abbiamo saputo grazie ai giornalisti birmani, non è una cosa che abbiamo scoperto noi abbiamo visto pubblicato su un giornale, il Rawadi, un giorno la foto di questo proiettile, di questo, diciamo, del percussore, e da lì abbiamo cominciato a lavorare su tutta la storia. E poi abbiamo trovato, soprattutto su Facebook, su internet, decine di altre fotografie di questi proiettili nei posti più disparati, quindi non era, come dire, una partita di qualche cartuccia, era una partita importante utilizzata dall'esercito per sparare alla gente, forse proiettili di gomma, non certo pallini da caccia, forse anche pallettoni di metallo.
Un altro aspetto che riguarda la situazione attuale della Birmania, ne abbiamo parlato con Massimo Morello un paio di settimane fa, che è un tuo amico, che che vi abbiamo messo in Oggi Zero, vi abbiamo messo anche in parallelo, perché firmavate articoli l'uno sul Manifesto, l'altro sul Foglio, nelle giornate clou della lotta del popolo birmano, e con lui abbiamo anche discusso della evoluzione della situazione attuale della Birmania. E lui è piuttosto scettico, però anche solo ieri sono uscite delle immagini, delle foto di, ne parlavamo stamattina, di una ex Miss Mondo birmana che ha preso le armi e si è arruolata negli eserciti etnici, come molti ragazzi, molti giovani che cittadini, quindi che partono da Naypyidaw, da Yangon o Mandalay e vanno ad arruolarsi in questi eserciti etnici, che sono, nelle parole di Morello, mandati allo sbaraglio, carne da macello. Però forse ci può essere una qualche speranza di una nascita dell'esercito di questo governo ombra messo in piedi da quelli che hanno vinto le elezioni, tutto sommato.
Ma intanto bisogna dire che quella che è stata per tre mesi una manifestazione pacifica, estesa, oserei dire senza precedenti, nel senso che nemmeno nella Siria dei primi tempi, in cui ci sono state grosse manifestazioni contro il regime, prima che poi la cosa diventasse una guerra, ci sono state manifestazioni così diffuse, pacifiche e con un dato essenziale, cioè l'astensione totale dal lavoro. Cioè, per la prima volta, e io ne ricordi almeno in tempi recenti da che sono nato, manifestazioni così lunghe in cui accanto alla manifestazione in strada, manifestazione pacifica, cioè gente che sfila nelle strade, si accompagna una sorta di sciopero generale praticamente totale, per cui questo paese è bloccato, non ci sono più camion che viaggiano, le banche faticano ad avere moneta perché la giunta non riesce a battere moneta, non arrivano più le royalty del petrolio perché molte aziende, non tutte però, diciamo, hanno bloccato i loro lavori, ci sono le sanzioni che hanno colpito i generali, quindi il paese è al totale collasso, un collasso che si è accompagnato con l'astensione del lavoro anche di funzionari pubblici, cioè di persone molto facilmente ricattabili, ancora di più degli operai delle fabbriche, nel senso che questi sono sotto il diretto controllo della giunta. Queste manifestazioni pacifiche si sono trasformate, direi, nell'ultimo mese e in maniera significativa nelle ultime settimane, in manifestazioni non più estese per il pericolo evidente di essere ammazzati, ma di piccoli gruppi che manifestano e che poi che compiono azioni di, potremmo chiamarla, guerriglia urbana, incendiare il ristorante di uno che appartiene al partito dei militari, il cecchinaggio di militari che magari passano per la strada, bottiglie molotov contro aziende che lavorano per i militari, perché sono connesse con i cinesi, che sono accusati, insomma, di sostenere la giunta. Quindi questa trasformazione di un movimento pacifico, lo dico perché, diciamo, è un po' il nostro dovere di raccontare quella che ci sembra la verità. Lo dico perché abbiamo pubblicato non più di due settimane fa un lungo reportage sulla Francia delle guerre, reportage fotografico che diceva le manifestazioni pacifiche del Myanmar. Non è più così, e non è più così, e questo significa che c'è stato un salto di qualità, perché da una parte il governo ha, diciamo, creato delle forze di difesa popolare, cioè ha creato anche un ambiente, tra virgolette, giuridico in cui uno si può essere reclutato per fare delle azioni di disturbo, che sono delle azioni di disturbo ovviamente. Questo da una parte. Dall'altra c'è il tentativo di costruire quello che hai chiamato un nuovo esercito nazionale, e questo, e qui arriviamo agli eserciti etnici regionali, che sono una realtà che esiste ormai da più di 50 anni e che ha forse una forza militare attorno ai e 200.000 uomini, sono le vere le voci, che però sono voci che noi abbiamo registrato, negli ultimi tempi ci sarebbe stato un reclutamento di questi giovani che tu hai citato prima, da Napidoda, Yangon, che sono lì, ma sono magari Karen, Chin, Kachin, che tornano nei luoghi di origine, si arruolano e l'ordine sarebbe di decine di migliaia. Da Macello no, questo è un altro discorso.
Ti volevo fare una domanda a proposito di questo. Le rivolte in Myanmar sono delle rivolte che sono nate sostanzialmente in un contesto urbano. Ci può esistere questo collegamento, come tu stavi prefigurando, fra appunto le classi urbane e giovanili che in questo momento si stanno ribellando e le milizie etniche? Se questo collegamento avvenisse e contestualmente anche la crisi economica si approfondisse ancora di più, arrivando a un collasso di quello che è l'apparato militare economico dell'esercito e quindi alla presenza di un collasso proprio dello Stato birmano, insomma, quali configurazioni ci potrebbero essere? Quale potrebbe essere l'esito finale, insomma, di questa precipitazione degli eventi?
Guarda, io vedo due scenari. Naturalmente le previsioni sono sempre una cosa.
È un azzardo, certo.
Un po' un azzardo, però diciamo, seguendo come i fatti sono andati avanti, cioè per esempio il fatto che è vero, come tu dici, che le cose sono cominciate nelle città, Mandalay soprattutto, poi Yangon, naturalmente Napidoda nella capitale, ma incredibilmente, questo già nel primo mese, la diffusione della protesta era completamente a macchia di leopardo, quindi anche nelle zone rurali, perché stiamo parlando di un paese rurale dove ci sono capitali di Stato che sono grandi come Crema, al posto dove abito io, che hanno 40.000 abitanti, voglio dire, stiamo parlando. Io sono stato 5 mesi a Bagan, che è un centro turistico che forse avrà 20-30.000 abitanti con tutto il comprensorio, anche lì, ma quasi da subito. Quindi è questa estensione della protesta accanto all'estensione del lavoro che è stata clamorosa. Ora, cosa potrebbe succedere? Io vedo due scenari. Il primo, quello che io mi auguro, è che si crei una frattura all'interno di Tatmadaw, dell'esercito birmano, 500.000 effettivi circa, in cui qualche generale comincia a dire: questo disgraziato di Min Aung Hlaing, che è il capo della giunta, ci porta al disastro, andiamo verso uno scontro militare, rischiamo di perdere tutte le ricchezze che abbiamo accumulato in questi anni, facciamo un controgolpe e lo mettiamo in carcere, ci pigliamo tutti i meriti e poi si vedrà. Io mi auguro questo, perché questo aprirebbe lo spazio negoziale che ormai si è chiuso, perché il governo non vuole trattare con i militari non vogliono trattare col governo, il governo, voglio dire, clandestino, quello che si è formato il 16 di aprile, e quindi la speranza è una rottura interna a cui ci si possa arrivare. Se questa non avviene, quindi diciamo qualsiasi spazio negoziale rimane chiuso, e al momento questa sembra l'ipotesi più credibile, allora tutto si sposta sul piano militare, come i fatti sembrerebbero indicare. Se si sposta sul piano militare, bisogna vedere se questo, che era una delle preoccupazioni o delle critiche di Morello, ha sicuramente ragione. Questi eserciti regionali non sono uniti tra di loro, intanto sono grosso modo una ventina quelli grossi. Poi ce ne sono altre formazioni paramilitari più o meno controllate da Tatmadaw, insomma sono una ventina di gruppi armati che possono andare dai 5.000 uomini ai 20.000, 10 delle quali hanno firmato un accordo, una tregua, un cessate il fuoco col governo di Aung San Suu Kyi, e che quindi sono le più propense a dare retta a questo governo clandestino, perché è quello che gli prospetta finalmente una federazione, non un'unione di stati controllata da un centro che tra l'altro ha una componente etnica evidente, il Bamar, ma una federazione di stati tra virgolette etnici, il termine non mi piace ma è quello che viene usato, dove sono i Kachin, sono i Karen. Quindi questi 10 gruppi sarebbero favorevoli. Poi ci sono gli altri 10 che hanno ondeggiato tra allearsi con Tatmadaw per magari ottenere qualche vantaggio, poi hanno fatto dei passi indietro. Ora, unire queste forze non sono riusciti a farlo in 70 anni, è difficile che lo facciano in un mese, ma non è un'ipotesi impossibile, perché il vantaggio per questi eserciti regionali è di, come dire, conquistare la capitale, cioè avere il posto a tavola che gli è sempre stato negato.
Sì, e anche che gli interessi che stanno alle spalle di ogni singolo esercito risalgono a magari potenze diverse, ovviamente la Cina per gli Hua ad esempio, ma altri sostegni anche esterni al Myanmar sono di diversa visione, anche se forse sono solo i russi quelli che per adesso sembrano sostenere il Tatmadaw, il golpe militare.
Sì, anche i russi poi hanno dato qualche segnale di malessere, nel senso che diciamo non è difficile rendersi conto che se si va verso una guerra interna, chiamiamola guerra civile, guerra etnica, chiamiamola come vogliamo, si crea all'interno del Myanmar, 50 milioni di abitanti, un conflitto permanente, in un posto che è abituato a conflitti di bassa intensità, ma non sulla scala di tutto il paese. Allora diventa un problema per tutti, persino per i russi, anche perché il Myanmar è un paese circondato da altri paesi, la Cina l'hai citata, poi c'è la Thailandia. Se c'è un conflitto, questo significa da una parte traffico d'armi, appoggio a determinati gruppi, come tu ricordavi prima, Adriano, ma anche una quantità di profughi, il segnale già lo abbiamo visto nei mesi scorsi, che premono su queste frontiere pare. Questo può diventare una situazione facilmente ingestibile. In più significa, come dire, spezzare la catena di un gruppo di paesi, quelli del sud-est asiatico, che faticosamente avevano raggiunto un accordo commerciale di libero scambio in cui era inclusa anche la Cina, in cui era inclusa anche l'Australia, no? E che diventa invece un luogo da evitare, come dice, in tutti i modi, ci sono tutti i paesi interconnessi, la Thailandia di petrolio non ne ha, Myanmar ce l'ha, insomma tutto diventerebbe estremamente complicato. La mia speranza, che ovviamente una guerra non è mai una soluzione, è che si crei una spaccatura su cui si riesca in qualche maniera a lavorare. Allora, se si riapre lo spazio di dialogo, poi certo sarà difficile gestire la transizione, sicuramente gli eserciti regionali faranno pesare il loro peso, ma quantomeno si evita una strage, che è quello che qualsiasi guerra comporta.
Poi bisognerà vedere anche le multinazionali impegnate nello sfruttamento delle risorse del Myanmar, insomma, come reagirebbero di fronte a un collasso, insomma, del governo centrale.
Ma già, diciamo, abbiamo visto l'inchiesta di Le Monde sulla Total.
Sì, infatti.
A quello pensavo, infatti.
che li mette in difficoltà. Io ho chiamato due giorni dopo Leni, cioè per dire, ma voi insomma state facendo, e per loro fortuna l'ENI ha delle concessioni già firmate eccetera eccetera per fare delle prospezioni, ma non ha ancora cominciato a lavorare, quindi loro sono saldi e commentavano, diciamo, off the record, che questi della Total se la sono veramente giocata male, nel senso che poi queste cose pesano e quindi è evidente che tutti faranno un passo indietro, il petrolio c'è in molti di posti del mondo, perché sporcarsi le mani di sangue in Vietnam. E questo significa però il collasso totale, vengono meno anche le royalty energetiche, e questo significa che quel paese naufra.
Certo, la Total anche in Mozambico ha difficoltà da questo punto di vista. Senti, il tempo come al solito, insomma, è tiranno, quindi ci dobbiamo salutare per lasciare spazio al prossimo intervento.
Facciamo il tifo per il controgolpe per una volta,
certo.
Che sia pacifico.
Tifiamo per l'altra ala dei militari per il momento. Ma noi tifiamo per la gente che sta in piazza, sì. Di la verità, però
penso di sì.
No, senza dubbio. Grazie. Buona comunque. Ciao, grazie. Sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 di Radio Blackout, Bastioni di Orione. Abbiamo ascoltato il primo intervento del nostro interlocutore che illustrava la situazione nel Myanmar. E gli eventuali scenari. Adesso cerchiamo di entrare in contatto con un altro interlocutore che, con cui parleremo della situazione in Palestina. Pronto, ci senti?
Sì,
ciao.
Sento.
Perfetto, abbiamo, ciao. Adesso abbiamo fatto un lungo salto da Naypyidaw a Gerusalemme e abbiamo al telefono Amedeo Rossi che è appartenente alla BDS, abbiamo già interpellato alcune volte da questi microfoni al mattino per parlare appunto di Palestina e di questioni palestinesi, e ci sembrava doveroso in questa giornata che siamo riusciti a recuperare un'ora di trasmissione per Bastione di Orione non tralasciare l'argomento che è su tutte le testate, in tutte le televisioni si vedono venire giù grattacieli e prosopopea e tanta retorica che incensa l'unica democrazia del Medio Oriente, l'unica democrazia che però sta facendo un macello, sta facendo come sempre peraltro. E un altro aspetto che è altrettanto interessante, che ti sottopongo poi ti do la parola, è che questa volta ci sono molto più importanti i social media, e lì le voci che incominciano a dire ma insomma l'abbiamo già visto queste scene, Israele si comporta sempre in questo modo, quando Netanyahu deve salvarsi il governo spara a qualche palestinese o assalta a Gaza, e quindi forse stavolta va diversamente, anche perché c'è un piccolo particolare, sono le città israeliane tipo San Giovanni d'Acri o Haifa che in genere sono sonnacchiose, non intervengono, in questo caso sono il vero teatro della disputa con arabi e ebrei che si scontrano direttamente nelle loro strade, nelle loro piazze. Un'introduzione di questo tipo ti sembra che possa avere un senso?
Sì, sì, assolutamente. Uno dei dati più originali di questa situazione drammatica è il fatto che questa volta i cosiddetti arabi israeliani, cioè i palestinesi con cittadinanza israeliana, stanno partecipando agli scontri in modo piuttosto acceso, ci sono violenze, linciaggi, insomma una situazione da guerra civile nelle zone israeliane abitate da una forte minoranza palestinese. Questo è dovuto in parte al fatto che c'è stato un attacco dal punto proprio alla pianata delle moschee e all'interno di una moschea, e quindi questo sicuramente ha provocato una reazione di indignazione che in altre occasioni non si è vista. E anche la vicenda di Sheikh Jarrah, quartiere in cui i coloni israeliani stanno cercando di insediarsi cacciando gli abitanti palestinesi, proprio fisicamente gli abitanti palestinesi, in qualche modo ricorda quello che sta succedendo anche nelle zone arabo-israeliane, perché in parte perché ci sono coloni di questi fanatici religiosi ebrei che cercano di insediarsi anche nelle zone all'interno di Israele in cui vivono i palestinesi, e secondo anche perché c'è in corso una gentrificazione di alcune di queste città, per cui vengono cacciati indirettamente, cacciati attraverso una questione molto banale, cioè le case popolari in cui vivono i palestinesi con cittadinanza israeliana vengono vendute ha delle grandi immobiliari e siccome appunto chi ci abita non ha i soldi per comprarselo, a quel punto viene espulso. La seconda questione è che effettivamente questa volta, almeno prima che partisse il lancio di razzi da Gaza, era evidente che la tensione era stata provocata dal governo israeliano e dagli estremisti israeliani, per cui perfino Biden, perfino gli americani, purtroppo non gli europei ancora una volta, avevano chiesto di bloccare l'espulsione degli abitanti palestinesi a Sheikh Jarrah. Poi il lancio di razzi ha trasformato tutto, nel senso che i media si sono buttati a pesce e hanno cominciato di nuovo a rivoltare la frittata, cioè a parlare di quello e non a parlare di quello che il lancio che ha provocato questo lancio di razzi ha cancellato tutto quello che era successo prima. È un meccanismo che funziona regolarmente nel caso di questi scontri violenti tra Israele da una parte e Hamas dall'altra. Per il resto sono scene già viste, vittime civili, in questo caso più danni forse da parte israeliana, perché pare che i missili che sta lanciando Hamas e la Jihad siano più efficaci e quindi provocano più danni, più rischi per la popolazione, più disagi e anche più morti. Solo una cosa riguardo ai media. I media questa volta hanno in qualche modo contribuito, fino al punto che persino negli Stati Uniti ci sono stati degli scontri tra filo palestinesi, sì, e filo israeliani.
Sì, forse il fatto nuovo di questa situazione è proprio il fatto che questi scontri fra arabi ed ebrei passino attraverso quella faglia che divide i luoghi dove c'è questa sorta di forzata convivenza, ma anche la politica israeliana di espulsione da Gerusalemme dei palestinesi, che avviene perché cercano di in qualche modo di cambiare percentuale di presenza di palestinesi, facendo in modo che anche i coloni diventino cittadini e quindi consentendogli anche il voto, e anche con degli atti amministrativi che di fatto costringono i palestinesi ad allontanarsi. Questa è una politica che sta andando avanti da parecchio tempo.
Sì, praticamente da quando esiste Israele.
Cioè, da 66, sì, anche prima, certo.
Almeno dal 47 in poi, di liberarsi il più possibile dalla presenza dei palestinesi. Lo si dice nella politica israeliana in modo sempre più esplicito. Ci sono partiti francamente razzisti, apertamente razzisti all'interno della Knesset, anche all'interno del partito di maggioranza che è Likud, i quali sostengono appunto che dei palestinesi, anche di quelli che hanno cittadinanza israeliana, bisogna liberarsi. E la stessa opinione pubblica israeliana in buona misura ritiene, per esempio, che bisognerebbe togliere il diritto di voto ai palestinesi, cittadini di Israele. Quello che andrebbe anche analizzato, e di cui si parla forse troppo poco qua, invece ne parlano là, è il fatto che questa situazione di crisi interna di Israele sta facendo il gioco di Netanyahu, nel senso che stava per formarsi uno inedito governo di coalizione veramente stravagante, che avrebbe tenuto insieme dalla sinistra sionista fino ai partiti di destra e estrema destra dei coloni, con l'appoggio esterno di due partiti, di due gruppi politici arabo-israeliani, uno di impronta islamista e quell'altro invece di laico di sinistra. Lo scopo di questa coalizione era quello di liberarsi di Netanyahu, finalmente dopo 10 anni.
12.
Ma questa situazione di scontro ovviamente ha rotto questa possibilità di una coalizione che era l'unica possibile per liberarsi di Netanyahu, nel senso che senza i voti degli arabo-israeliani non si riesce a mettere insieme un governo.
Che ovviamente non possono darli sotto le bombe, cioè, essendo bombardati.
Non possono, ma anche perché gli stessi politici che sarebbero stati all'interno di questa coalizione sono quelli che spingono perché Netanyahu agisca nel modo più violento, perché hanno paura di perdere voti con l'elettorato ebreo israeliano. E quindi a questo punto si è rovesciato il tavolo e si ricomincia di nuovo una situazione in cui Netanyahu è il personaggio principale del gioco politico.
Senti, dal lato palestinese il rinvio delle elezioni in qualche modo è stato anche un sintomo di debolezza del governo dell'entità palestinese, e la reazione di Hamas è stata una reazione apparentemente molto, molto forte, e anche in sostegno degli arabi israeliani.
Allora, la situazione lì è estremamente chiara, cioè dal punto di vista politico palestinese chi sta vincendo è Hamas, perché dimostra di essere l'unico in grado di fare qualcosa di concreto. Che poi questo effettivamente serva per migliorare la situazione degli arabo-israeliani oppure dei palestinesi sotto occupazione è un altro conto. Però è ovvio che chi viene oppresso continuamente, quando finalmente vede che anche l'altro, l'oppressore, viene colpito, e viene colpito anche con una certa efficacia, naturalmente tende a simpatizzare, quantomeno se non aderire a questo tipo di reazione militare. D'altra parte, come hai detto, la ANP si trova in una situazione di debolezza estrema. Hamas praticamente ha dovuto rinviare fine die le elezioni perché era sicuro che avrebbe straperso, non solo perché Hamas è molto più forte e popolare, ma soprattutto perché a parte la corruzione delle ANP, a parte il clientelismo eccetera, c'è anche il fatto che all'interno stesso di Fatah ci sono state delle scissioni, per cui e soprattutto il fatto che Marwan Barghouti, che è in prigione con 5 ergastoli ma è il personaggio politico più popolare in assoluto tra i palestinesi, aveva deciso di presentarsi alle elezioni presidenziali, aveva appoggiato una lista di fuoriusciti da Fatah alle elezioni politiche. Quindi sicuramente la ANP e Abbas e i suoi avrebbero perso le elezioni. Ma in una situazione di scontro di questo tipo si dimostra evidente che la ANP non conta niente, non è assolutamente in grado di intervenire e di avere una proposta politica per uscire da questa situazione.
All'inizio abbiamo detto che sono scenari che consueti, perlomeno quelli più atroci, quelli più tragici. Anche nel passato, anche quando c'era Arafat, in fondo Fatah contava abbastanza poco, aveva sempre bisogno comunque di avere un qualche alleato tra i paesi arabi, che poi presentava il conto, o addirittura Settembre Nero o altre situazioni ancora peggiori. Ecco, in questo caso forse gli unici veri alleati su cui può contare Hamas sono la Turchia e un po' paradossalmente l'Iran, perché l'Iran è sciita e i Fratelli Musulmani sono l'ala più oltranzista del sunnismo.
Sì, non proprio la più oltranzista.
Sì, no, certo, c'è l'ISIS, Al-Qaeda, certo. Però diciamo perché che sì, di quelli
hanno un progetto politico, sì. gli altri
sono degli assassini. No, però vale la pena anche questa volta limitarsi a appoggiarsi a un qualcuno di esterno che ti fornisca le armi e poi ti detti la linea sostanzialmente?
Beh, questo è tutto da vedere, nel senso che bisogna vedere quanto effettivamente la politica e le scelte politiche di Hamas o della Jihad Islamica, perché pare che attualmente gli aiuti iraniani siano più diretti alla Jihad Islamica che non. Tanto è vero che pare che la Jihad Islamica, nonostante abbia meno miliziani, ha molti più razzi da utilizzare. E comunque sia, questo è un problema cronico dei palestinesi. Cioè, da quando esiste il problema dei palestinesi, tutti i paesi arabi hanno giocato sulla pelle dei palestinesi per cercare di trarre qualche vantaggio dalla loro situazione. Certo. Tutti, cioè dall'Egitto, la Siria, la Giordania, l'Egitto, tutti quanti, l'Iraq. Il Libano no, perché non è in grado, è stato debole di suo, insomma, per riuscire a incidere in modo significativo, anche se adesso ovviamente Hezbollah ha un ruolo importante. Per il momento sono rimasti calmi e tranquilli, comunque fanno parte di quelli su cui conta l'Iran per creare problemi a Israele. Io penso che comunque, così come Israele non è una creazione degli americani, perché c'è una politica sua autonoma e che spesso confligge pure con gli interessi americani, così anche Hamas fa comunque delle scelte guidate da una logica politica sua. Non credo che siano uno strumento, un semplice strumento degli iraniani o di altri paesi arabi della zona che li finanziano, anche perché poi i finanziamenti a Gaza arrivano da varie fonti, e quindi insomma i soldi che loro gestiscono non sono solo quelli che gli arrivano dall'Iran. Il problema è qual è l'effettivo sbocco politico di tutto questo, perché abbiamo già visto queste scene ripetute infinite volte, e i risultati sono stati massacri, distruzioni, eccetera. Giusto l'altro giorno leggevo un articolo pubblicato da Time of Israel, un giornale in inglese, israeliano, in cui si citava un funzionario israeliano che diceva che stavano cercando paesi europei e anche extraeuropei che fossero disposti a ospitare più gente possibile che aveva intenzione di lasciare Gaza. Cioè addirittura Israele si mette a fare l'agenzia turistica pur di riuscire a liberarsi di questi qua. E questo spiega anche il particolare accanimento di Israele nei confronti di Gaza. Cioè vogliono determinare una situazione in cui la gente non ne può più e effettivamente se ne va. Il problema naturalmente è poi trovare qualcuno che si riprenda.
Vogliono svuotarla completamente. Senti una cosa, cioè, sembra un confronto fra due debolezze, diciamo così, un po' quella del governo palestinese e quella del governo israeliano. In tutto questo però quella favola degli accordi di Abramo, che Trump aveva definito l'alba del nuovo Medio Oriente, insomma già si capiva fin dall'inizio, però è ulteriormente svanita, insomma, col fatto che alcuni paesi arabi riconoscessero Israele.
È svanita nel senso che attaccare la moschea di Al-Aqsa vuol dire mettersi inevitabilmente contro i paesi arabi che siano sunniti e sciiti, nel senso che quello è il terzo luogo più sacro per l'Islam.
Ha un valore simbolico, certo.
E quindi far entrare addirittura, come è successo in questo caso, i poliziotti dentro la moschea mentre la gente si sta pregando, lanciare lacrimogene all'interno, e questo tipo di violenza è assolutamente inammissibile. E quindi persino i paesi che in modo esplicito o implicito o hanno riconosciuto, comunque collaborano attivamente, come l'Arabia Saudita, che non ha riconosciuto ufficialmente Israele, però di fatto collabora, compra le armi, eccetera, non può non prendere una posizione di rottura nei confronti di Israele. E quindi questo, da un certo punto di vista, uno viene anche il dubbio che a Netanyahu sia scappato un po' la mano, nel senso che per salvare se stesso alla fine ha creato una situazione di conflitto anche con quelli con cui invece stava intrattenendo ottimi rapporti. Ma il cinismo effettivamente del personaggio sembra tale per cui quello che gli importa di più è non finire in galera lui.
Sì, è in linea col suo mood, diciamo così. Senti, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, dobbiamo chiudere qui perché continuano le dirette di Radio Blackout. E quindi grazie ancora e ci risentiremo presto. Noi continueremo naturalmente a seguire la situazione in Palestina.
Grazie a voi e agli ascoltatori.
Grazie. Ciao.
Ciao.
Quando riusciremo?
Ah certo, quando riusciremo compatibilmente, insomma, con come dire, il destino di Bastione di Orione. E allora finisce qui questa puntata, ma voi naturalmente rimanete inchiodati alle magiche frequenze di Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese.
Libera.
E allora ci proviamo e quindi rimanete sintonizzate, perché a breve comincerà Ilin. Ealing Frequency.
La scorsa settimana era rimasta Frequency, non Frequency.
anche perché c'è un piatto forte, una serata di reggae dub, e tutto sul vinile, anzi di piatti forti.